Sì, torniamo in diretta con la Val di Susa, sciopero generale contro l'alta velocità. Abbiamo i nostri microfoni, Rosangela di Radio Onda d'Urto, ci senti?
Sì, ti sento benissimo Gianluca, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Allora, mi dicevi ciao. Che avevi lì vicino a te, insomma, una personalità illustre di questo movimento.
Sì, è diventato, lo dicevo prima, lui, Luca Mercalli, un po' il simbolo, addirittura c'è il manifesto che ricorda l'invito alle forze dell'ordine. Che tu hai fatto 20 anni ospiti a casa tua, peraltro, se non erro. Non è tuo quello, non sei tu quello. Ascoltami, niente, io chiedevo appunto prima, stavo già parlando con lui, stavo parlando appunto della consapevolezza da parte appunto della gente che abita queste zone rispetto appunto ai rischi che questi tipi di opere, grandi opere, portano in zone come queste. E chiedevo come mai appunto ai politici, siano dei segni di destra, sinistra, tutto sommato non paiono essere così sensibili o comunque cogliere appunto quelle che sono le richieste della gente di queste zone, e quindi chiedo appunto a lui che tipo e perché questa cosa. Io a questo punto te lo passo.
Ok.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Ecco, se vuoi iniziare a rispondere alla domanda che ti ha fatto adesso Rosangela.
Beh, mi faccio una domanda per ripartire, io...
Ah no, perché se te l'ha fatta adesso lei, va bene, no, lei diceva sulla mancata consapevolezza da parte del mondo politico, da un lato, e dall'altro la consapevolezza invece della gente della Valsusa sull'importanza di questa battaglia, sul perché l'alta velocità non la si vuole.
Sostanzialmente quando si parla di grandi opere si parla anche di grandi fondi, di grandi finanziamenti disponibili. Io sono più per una politica delle piccole opere. Noi oggi abbiamo bisogno in Italia, come in Europa, di una grande strategia, per esempio sul risparmio energetico, sulla transizione alle energie rinnovabili, sui miglioramenti della sanità, sull'invecchiamento della popolazione. Ci sono un sacco di lavori da fare distribuendo i denari per attività capillari che invece concentrati in una grande opera la cui utilità diventa soltanto un elemento di propaganda di un qualcosa che tra l'altro sarà pronto fra 15-20 anni, quando le condizioni socio-economiche saranno enormemente diverse da quelle che conosciamo adesso. E io difficilmente credo che saranno condizioni di un positivismo che ormai sta tramontando in tutto il mondo, ovvero consumeremo sempre di più, trasporteremo sempre di più, tutto crescerà sempre di più. No, probabilmente il mondo è destinato adesso a rincorrere più che altro un mantenimento forse del benessere, almeno per chi ce l'ha, ci sono molti che ce l'hanno, e semmai c'è il tentativo di impostare un'economia dello stato stazionario, almeno questa è la mia opinione sulla visione del futuro nello spazio in cui i cantieri dovrebbero soltanto lavorare per un quindicennio. Poi ci sono tutti i problemi ambientali, ma questi li considero secondari. Prima bisogna veramente valutare se l'opera è strategica, dopo si discute se il rapporto costi-benefici è accettabile come sacrificio locale, ma qua ci troviamo in una situazione quasi stile Vaillant. Contro ogni evidenza andiamo avanti, e poi tutti sappiamo che dopo gli avvertimenti ci sono stati i danni.
Ecco, mi sembra importante quello che tu dicevi. Anche ieri c'è stato un incontro assemblea all'università con Claudio Cancelli del Politecnico e il professor Sergi, che come te criticavano proprio questa impostazione diciamo dell'assolutismo, dell'ideologia così sviluppista di una crescita infinita. E un altro aspetto interessante che sottolineavi poco fa è solo secondariamente una battaglia ecologica, siamo d'accordo. È solo secondariamente una battaglia ecologica, perché lo dicevamo anche ieri, se no altrimenti si dice quell'uranio si trova, 100 metri più in là non si trova, e allora scaviamo. Le ragioni di questa battaglia, mi sembra, come tu ricordavi poc'anzi, sono molto più vaste.
Sono assolutamente convinto di questo, ci sono indubbiamente anche tutti i rischi ecologici di un'opera sovradimensionata rispetto alle potenzialità del territorio, nessuno mette in evidenza i problemi che già ci sono in zone dove si sono fatte operazioni di questo genere, il problema del Mugello per esempio. Io ieri mi trovavo alla stazione di Firenze, ho passato un paio d'ore in attesa di un treno normale che non arrivava per un banale guasto della linea attuale, non per sovrasaturazione del traffico, e mi chiedo, valeva la pena devastare il Mugello per ottenere un risparmio di un quarto d'ora tra Bologna e Firenze? forse riparando e mantenendo una manutenzione adeguata alle linee già esistenti, io sarei tranquillamente arrivato tra Bologna e Firenze nei normali 56 minuti, senza aspettarne altre due ore in più, perché viene trascurato ciò che si ha. Cioè, mi sembra un processo di infantilismo, e si vuole sempre il giocattolo nuovo perché luccica e soprattutto perché rende, e si trascura ciò che invece già c'è, che ha enormi potenzialità di offrire dei risultati immediati, peraltro a una maggioranza della popolazione che ne è utente. Questo genere invece di opere offre poche opportunità per i singoli, è più un grande castello di carte basato appunto su questi processi economici che sono più una fantasia che una realtà.
Ecco Luca, leggevamo prima che tu oggi hai fatto anche un'altra scelta di solidarietà oltre a partecipare al corteo, quella di oscurare il tuo sito che dava dei servizi di meteorologia rispetto alla valle. Per chiudere una domanda, tu senti la consapevolezza e la possibilità di una vittoria di questa battaglia?
Diciamo che bisogna provarci, se non altro per non essere complici.
Ti ringraziamo per questo collegamento, una buona giornata a te, una buona continuazione di questa marcia che come abbiamo